Certamente, quando Dio parla con la sua parola parla a tutti, no? Però stasera è una serata particolare ed è importante che ascoltiate questa storia. Ora sono già alcuni giorni che Dio ha messo nel mio cuore questo pensiero. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca, capitolo 2, dal verso 41. E vi assicuro che è una lettura conosciuta, dove il Signore mi ha messo davanti un particolare che non avevo mai considerato. Posso dirvi in prima assoluta questa mia riflessione su questo argomento, ma forse anche a voi sembrerà strano o diverso quello che io vi proporrò in questa sera. Luca capitolo 2 dal verso 41 fino al verso 52. Luca 2:41. Dio sia lodato. I genitori di Gesù andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando giunse all'età di 12 anni, salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della festa. Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata. Poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti, e non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme cercandolo. 3 giorni dopo lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri. Li ascoltava e faceva loro delle domande, e tutti quelli che lo udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo stando in gran pena». Ed egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio?» Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi Gesù discese con loro, andò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Amen. Questo episodio è l'unico squarcio che lo Spirito Santo ha voluto donarci riguardo il periodo vissuto da Gesù come fanciullo. Di lui, infatti, dalla sua nascita miracolosa, sappiamo che Gesù nasce per intervento dello Spirito Santo, sua madre Maria era vergine. Dalla sua nascita miracolosa fino ai 30 anni, noi non sappiamo nulla di Gesù. Non ci interessano le favole raccontate in scritti apocrifi non ispirati per stuzzicare la curiosità dei perditempo, perché c'è gente che invece di soffermarsi sulle cose importanti vogliono sapere le cose insignificanti. Tutto quello che è scritto nella parola di Dio è importante e serve per la nostra edificazione e il nostro ammaestramento. Non ci interessa sapere quello che la Bibbia non dice. Ci interessa sapere quello che la Bibbia dice. Amen. Qui vediamo un Gesù dodicenne. È l'unica, ripeto, l'unico testo di tutta la scrittura che ci parla di Gesù fra la sua nascita e quando inizia il suo ministero, i suoi 30 anni. Gesù dodicenne. Tutti gli anni i suoi genitori andavano a Gerusalemme per la festa di Pasqua, quindi Gesù era andato quando aveva 1 anno, quando aveva 2 anni, quando aveva 3 anni, quando aveva 4 anni, quando aveva 5 anni, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Gesù raggiunge i 12 anni. I 12 anni erano importanti e sono ancora importanti nella cultura giudaica, perché a 12 anni il bambino comincia ad essere, come possiamo dire, degno di assistere alle riunioni degli adulti, di poter leggere la parola di Dio con gli adulti. C'è una specie di iniziazione che viene fatta ai bambini ebrei ai 12 anni. Quindi è importante, Gesù aveva 12 anni. Bene, parleremo non tanto di Gesù nel Tempio, della sua intelligenza, dello stupore che la sua sapienza suscitò negli ascoltatori, ma vogliamo parlare invece di due genitori, Giuseppe e Maria, perché oggi voglio parlare ai genitori. Giuseppe e Maria. Era la festa della Pasqua, abbiamo detto, la ricorrenza più importante dei giudei. La festa della Pasqua presso i giudei non durava come da noi un solo giorno, durava 7 giorni. E ancora oggi i giudei festeggiano la Pasqua, festeggiano per 7 giorni. Poi c'è il giorno più solenne della festa, ma sono 7 giorni. Quindi immaginate che da tutta la Giudea, la Galilea, partivano carovane di pellegrini per andare a Gerusalemme, perché era la festa più importante dei giudei. Non si poteva mancare, bisognava andare. Tutto il paese di Nazaret si preparava quando c'era la Pasqua, si formava una carovana e tutti quanti partivano per andare alla Pasqua, a meno che non avessero malattie, non potessero spostarsi. Tutti si muovevano e si muovevano famiglie intere. Voglio anche dirvi che la famiglia di Gesù non era composta soltanto da Giuseppe, Maria e Gesù, ma c'erano lì altri fratelli e sorelle di Gesù. Gesù era il più grande, ma la Bibbia ci dice che Gesù aveva 4 fratelli e anche alcune sorelle, per cui Maria minimo c'aveva 6 figli. E quindi immaginate che cosa significava. Ma questa carovana di parenti, amici, conoscenti del villaggio, tutti insieme, camminavano, discorrevano, mangiavano insieme, riposavano tutti insieme, era circa 2 giorni di cammino. Se andate a vedere una cartina della Palestina, della terra di Israele, voi scoprite che da Nazaret, per arrivare fino a Gerusalemme, a piedi, sono circa 140 chilometri. Una bella camminata. A quei tempi si camminava, Camminavano tutto il giorno. Camminavano finché non erano stanchi, si fermavano, dormivano, poi ripartivano. Una gran bella camminata. Beh, immaginate dover fare tutto quel tragitto, no? 2 giorni di cammino senza fermarsi mai sono 33 ore. Io immagino che probabilmente qualcuno partiva anche 3-4 giorni prima, facevano varie tappe. Insomma, un bel viaggio. Beh, poi chi era più fortunato c'aveva una cavalcatura, c'avevano un asinello, c'avevano un cavallo, i più ricchi forse qualche carro. Comunque, un bel viaggio. Arriva la Pasqua, tutti si preparavano. Allora, mi raccomando, i cugini, gli zii, i parenti, i nonni, i fratelli, le sorelle, tutti quanti, ci dobbiamo organizzare, allora io porto questo, porti quello, sì. Preparavano questo viaggio, partono tutti insieme, e che facevano i bambini? I tanti bambini che c'erano lì. I tanti bambini che erano in questa carovana, che era una carovana immensa, centinaia di persone, correvano su e giù, giocavano con i cuginetti, con i fratellini, con gli amichetti, sopra, sotto, avanti, indietro. A quell'epoca c'era condivisione, le famiglie erano così, tali che un bambino poteva stare insieme agli zii e magari mangiare con loro, perché, e poi la volta dopo venivano tutti quanti da quest'altra parte, c'era condivisione, c'era affetto. Era quello che aveva detto il Signore, che il suo popolo era un popolo così. Quindi all'andata tutto liscio, arrivano fino a Gerusalemme, svolgono tutto quello che c'è da svolgere durante la festa, ognuno aveva portato qualcosa da sacrificare al Signore, le offerte, i rituali che c'erano all'epoca, e tutta questa massa di gente che arrivava a Gerusalemme, centinaia di migliaia di persone, tutti insieme a lodare il Signore. Che bella festa. E poi ripartono. Ripartono e, siccome Gesù era un bambino sveglio, responsabile, docile, obbediente, Giuseppe e Maria non si preoccupano proprio, non lo vedono, vabbè, ma sarà sicuramente con qualcuno nella comitiva. Partiamo, andiamo, Gesù, un bambino con la testa sulle spalle, no? E camminano una giornata, ci dice la scrittura. Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme, all'insaputa dei genitori, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata. Sapete cosa mi ha colpito? All'insaputa dei genitori, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva. I genitori non hanno visto Gesù e non si sono preoccupati. Ora, tu sei indaffarato con tante cose. Tu c'hai tanti altri bambini da curare, immagino Maria, perché all'epoca se ne occupavano più le donne dei bambini, no? Però pure Giuseppe immagino gli avrà dato una mano, ma sai, tutti sti bambini, qualcuno piccolo, no? Non vai a pensare che proprio Gesù ti manca all'appello, no? Tu sei convinto che ci sta, che deve essere lì, non è possibile. Lui è un bambino speciale, lo sapeva Maria, lo sapeva bene Maria. Lui è un bambino speciale, è sempre stato rispettoso, ubbidiente. E a un certo punto, dopo una giornata di cammino, quanto avevano camminato? Si possono percorrere anche 40-50 chilometri in una giornata di cammino. A un certo punto, ma Gesù, com'è che non si vede Gesù? Sai, forse a pranzo si è fermato a mangiare con i cugini, con gli zii, ma possibile che qui è sera e ancora non si vede Gesù? E allora cominciano a cercarlo, dice così. Poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Oh, avete visto Gesù? Ma guarda, qui non c'è Gesù. Ma provate un po' là. Hanno girato tutti i parenti. Esauriti i parenti, cominciano a cercarlo fra i conoscenti. Oh, ma senti, ma avete visto Gesù? Ma no, qui non c'è stato. L'abbiamo visto all'andata, ma al ritorno non l'abbiamo proprio visto. Fino a che, dopo aver girato tutta la carovana, realizzano che Gesù non c'è. Realizzano che Gesù non è lì, non è nella carovana, non è nella comitiva. Hanno fatto 50 chilometri e passa, sta facendo sera e Gesù non è lì. Dobbiamo tornare indietro. Io immagino l'angoscia nel cuore di questi due genitori. Ti è capitato che a un certo punto non hai visto più tuo figlio, tua figlia, qualche volta? Ti è capitato? Io c'avevo un figlio, quello piccolo, perché mentre quello grande non riuscivo a togliermelo cioè mi stava sempre appiccicato, no? Cioè non c'era verso di scrollarlo dalla mia persona o dalla persona della mamma, il piccolo al contrario aveva questa attitudine intraprendente e indipendente e come ti voltavi un attimo spariva. Ricordo una volta ci trovavamo su una spiaggia, ci siamo distratti un attimo e non l'abbiamo più visto. Questo bambino si era incamminato sulla spiaggia e non so chi ce l'ha riportato indietro. Abbiamo trovato sto bambino in giro qua. Ogni riferimento a persone realmente esistite è del tutto reale in questo caso, eh? E voi immaginate come ci si sente, ma lo sapete, no? L'avete vissuto. Chi è genitore l'ha vissuto questi momenti terribili quando tu perdi di vista un figlio, specialmente al mare, che ti va a finire nell'acqua, è bambino, eh? Rifanno 50, non so, 40, quanti chilometri avevano fatto, tanti chilometri, devono ritornare indietro. E non hanno più la protezione della carovana. Sapete che andare in giro da soli, a quei tempi, ce lo racconta la storia del buon samaritano, c'erano i ladroni, c'erano i predoni, c'era gente malintenzionata, ci si muoveva in carovane per proteggersi. Ma Giuseppe e Maria probabilmente lasciano i loro bambini a tutti i parenti, prendete uno qua, uno là, prendetevi questi bambini, corrono a perdifiato verso Gerusalemme, con l'angoscia nel cuore. Che fine ha fatto nostro figlio? Che fine ha fatto Gesù? Dov'è Gesù? Arrivano a Gerusalemme e non lo trovano subito, perché è scritto che 3 giorni dopo sono passati, da quando sono partiti, una giornata di cammino, un'altra giornata per tornare indietro e una giornata per cercarlo. Probabilmente Gerusalemme si era svuotata, tutti i pellegrini erano andati via, ma era comunque una grande città per l'epoca. Trovare un bambino in una città, un ago in un pagliaio, cosa poteva essergli successo a un bambino di 12 anni da solo in una grande città, lui che era vissuto fino ad allora in un paesino, Nazareth, era un paesetto. Cosa poteva essere successo a quel figlio? E dopo 3 giorni lo trovano nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, li ascoltava, faceva loro delle domande. Tutti quelli che lo udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Non ci è detto in quei giorni Gesù cosa abbia mangiato, dove abbia dormito. Un ragazzino di 12 anni senza la sua famiglia. Ma lo Spirito Santo ci dice questo, che quando i genitori lo vedono, restano stupiti, meravigliati. E sua madre, come tutte le mamme, perché io penso che Giuseppe non c'aveva parole, è rimasto muto, ma Maria ha parlato. Figlio, perché ci hai fatto così? Tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena. Ci hai fatto morire di crepacuore. Perché hai fatto questo? E Gesù tranquillamente risponde, ma perché mi stavate cercando? Non sapevate, non l'avete ancora capito. Io dovevo stare a casa di mio padre, nel tempio. E da questo deduciamo, anzitutto, che Gesù a 12 anni già sapeva chi era. Amen? Gesù a 12 anni già sapeva chi era il padre suo. E non era Giuseppe, era Dio. Perché lui è il figlio di Dio. E poi dicendogli così, gli dice: ma voi, scusate, ve ne siete andati e non vi siete preoccupati, benché minimamente, del fatto che io qui c'ho il mio tempio. Questa è casa mia. Se mi volevate trovare, mi trovavate qua. Vabbè, diciamo così, Giuseppe, Maria, vi è andata bene che vostro figlio era Gesù, che fra l'altro è il figlio di Dio e il nostro Salvatore. Amen. Ma adesso, detto questo, se fosse stato un altro tipo di figlio, non fosse stato Gesù, se fosse successa qualche disgrazia, che avremmo detto di questi genitori? Che avremmo detto di Giuseppe e Maria, che partono senza sapere dov'era loro figlio? E qui arriviamo al messaggio. Vi è piaciuta l'introduzione? Era solo l'introduzione. Adesso c'è il messaggio. Cari genitori, prima cosa, non permettetevi mai l'incoscienza, l'inconsapevolezza o l'ignoranza riguardo lo stato dei vostri figli. Non ve lo permettete mai. Lo sai dov'è tuo figlio? Qualcuno dice: ce l'ho qui in chiesa, gloria a Dio. Ma quando poi dopo tu, durante la tua settimana lavorativa, impegnata, perché tu c'hai un sacco di cose da fare, e dalla mattina alla sera, lo sai dov'è tuo figlio? Sai che cosa sta facendo? Sai che cosa guarda quando passa le ore davanti a uno schermo? Lo sai? O sei inconsapevole, sei talmente preso dalle tue cose. Lasci tuo figlio, tua figlia in balia della babysitter elettronica. Una volta era la TV, ma adesso è una cosa micidiale. Perché i contenuti non li puoi gestire. Non stai mettendo tuo figlio davanti al canale dei cartoni animati. Quando gli metti in mano uno smartphone, e io inorridisco, fratelli, sorelle, perdonatemi, quando vedo dei genitori cristiani che a bambini piccolissimi gli mettono in mano lo smartphone. Ma sì, poi lui vede il giochino, vede il cartone animato, poi tu ti distrai un attimo e dopo il cartone animato partono dei contenuti che tu non hai controllato. Allora, o tu stai sempre lì con tuo figlio a guardare quello che fa, oppure tu sei un incosciente. Sei un inconsapevole. Guarda che tuo figlio non è Gesù, perché Gesù si trovava nella casa del padre suo e già sapeva quello che doveva fare, già insegnava ai dottori della legge la parola di Dio a 12 anni. Ma tuo figlio non è Gesù. Tuo figlio è un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza che rischia di essere esposto a contenuti che sono micidiali per la sua vita spirituale. Quando si chiude nella sua stanza, tu lo sai cosa ha fatto figlio? No, ma a casa mia non c'è la stanza dei bambini, noi siamo tutti uno sopra l'altro. Meglio. Ma quando tu c'hai la stanza dei bambini, se ce l'hai a casa tua, i bambini a volte si chiudono. Bello quando giocano fra di loro. Io e mio fratello ci chiudevamo nella stanzetta e giocavamo a palletta, perché non c'erano tutte queste cose che ci stanno adesso, no? Facevamo la palletta di carta e giocavamo le ore a palletta. E poi quelli che stavano sotto ogni tanto venivano a bussare alla porta: oh, ma che è qua sopra? Ci stanno i rinoceronti qua sopra. Quello facevamo noi. Ma ormai, fratelli, sorelle, genitori, ci dobbiamo svegliare, nonni, zii. I nostri figli non giocano a palletta. I nostri figli spesso navigano. E quando navigano vanno ad approdare in porti non sicuri. All'insaputa dei genitori, pensando che egli fosse nella comitiva, Gesù era dall'altra parte. E io dico, genitori, mi rivolgo agli zii, ai nonni, a tutti coloro che hanno un nipotino, che hanno una nipote, non ci possiamo permettere di essere inconsapevoli, perché inconsapevole fa rima con colpevole. E come genitori non ci possiamo permettere di perdere i nostri figli, di buttarli nelle fauci del nemico. Dio ti ha dato dei tesori preziosi che devi curare con sacrificio. E con sacrificio non vuol dire che tu li riempi di regali, perché non è quello di cui hanno bisogno i tuoi figli. I tuoi figli hanno bisogno di te, del tuo tempo, della tua persona, della tua presenza, di stargli vicino, di parlarci, di pregarci insieme. All'insaputa dei genitori ultimamente, una ragazza che ha avuto rapporti col suo fidanzato ha partorito due bambini, li ha uccisi e li ha sotterrati nel giardino di casa. I genitori non sapevano niente. Quello che mi ha colpito di queste notizie, non si erano accorti di niente. All'insaputa dei genitori, un ragazzo di 17 anni ha adescato una giovane donna, l'ha incontrata, l'ha violentata, l'ha uccisa a mani nude, come aveva visto su internet, e con le tecniche imparate dalle arti marziali. E i genitori non si sono accorti di niente. È un bravo ragazzo, andava bene a scuola. Ci avevano un mostro dentro casa e non se ne erano accorti. Poi, tutta l'opinione pubblica, tutti che insorgono, ma come fanno a succedere queste cose? Siamo nel 2024. Succedono perché nelle famiglie non c'è più dialogo, nelle famiglie non c'è timore di Dio, si pensa solamente a lavorare, a fare soldi. Tutte famiglie ricche, benestanti queste, Più stanno bene e più commettono atrocità. Ma allora è meglio star male. Almeno uno non c'ha grilli per la testa, sa pensare a come campare, a come mangiare, allora non pensa a fare cose strane, no? Assurde. E questa è solamente la prima cosa, non vi basta, lo so, adesso arrivano le altre bordate. La prima cosa, non ti permettere mai l'inconsapevolezza riguardo lo stato dei tuoi figli. Stai attento a quello che metti e pubblichi di te stesso, quello ti rappresenta, quello che tu metti lì ti rappresenta, dice chi sei tu. A cosa pensi? A cosa tieni? Metti il caffè biblico sullo stato, no? Metti la parola del Signore, metti qualche cosa, un versetto biblico. Non sbagli mai. Se proprio devi metterci qualcosa, insomma, Che mica te l'ha obbligato il dottore di metterci qualcosa sullo stato, Se non ci metti niente, Dio ti benedica. La seconda cosa, non ti allontanare dai tuoi figli pensando che tanto sono nella comitiva. Hanno camminato un giorno e a un certo punto Maria e Giuseppe realizzano che Gesù non è lì, non è lì dove pensavano. Loro si erano allontanati di distanza. E quando ti allontani dai tuoi figli di distanza, devi ripercorrere tutto il percorso per riavvicinarti ai tuoi figli. Ci siete ancora, fratelli? Alcuni delegano, alcuni genitori delegano. Delegano la scuola, delegano babysitter, delegano ai nonni. Grazie a Dio per i nonni, eh? Grazie a Dio per i nonni mille volte. Però i nonni non sono genitori. I nonni non sono i genitori. E non possiamo delegare l'educazione dei nostri figli neanche ai nonni. Alcuni delegano la Chiesa, eh? E poi si lamentano, ah, sta scuola domenicale funziona, non funziona, ma chissà cosa fanno la scuola domenicale, mio figlio è sempre così, non vedo miglioramenti. Quasi che la Chiesa o la scuola domenicale debba svolgere il compito che spetta a loro. Tu, genitore, devi educare i tuoi figli. Grazie a Dio per la scuola domenicale, dove i nostri bambini, ragazzi e giovani ricevono la parola di Dio. Grazie a Dio. Ma è un'ora a settimana. Tu i tuoi figli ce l'hai sempre a casa con te. Non puoi delegare alla Chiesa un'ora a settimana quello che tu devi fare tutta la settimana. Ma io mando i figli in chiesa e poi sono ribelli. Ma l'educazione gliela dai tu, padre o madre. Poi ci sono alcuni genitori, anche questi mi fanno inorridire, al pari di quelli che mettono i tablet in mano ai bambini di 3 anni, ci sono dei genitori che dicono, ma sai, vabbè, ma devono fare le loro esperienze nel mondo, no, devono. E se poi non conoscono un po' il mondo, non gli si può negare tutto. Se non sperimentano un po' qualcosa di mondano, poi non si convertono. E io inorridisco e dico, tu sei come uno che mette l'automobile in mano a uno che non sa guidare. Seguite l'esempio, perché calza perfettamente. Dai un'automobile a uno e gli dici, vai, se non fai un incidente, poi non capisci quanto è bello viaggiare con l'automobile. È la stessa cosa, fratelli. Tieni le chiavi, vai a schiantarti contro un palo, così poi dopo stai più attento e poi ti rendi conto che viaggiare tranquillo è piacevole. Ma perché si deve andare uno a schiantare contro un palo rischiando di perdere la vita o rimanere paralizzato quando semplicemente puoi fare la scuola guida e guidi senza dover sperimentare un trauma? Alcuni genitori così si sono persi i figli. Ma sì, ma lascialo fare, dai. Che sarà mai? C'ha la comitiva degli amici della scuola, falla uscire. Ma torna tardi la sera, ma che importanza c'ha? Lo fanno tutti? Lo fanno tutti? Qui ci sono dei giovani che dicono, a me non me l'hanno mai fatto fare, i miei genitori. Io dico, grazie a Dio, ringrazio a Dio per i genitori che hai avuto. Che ti hanno preservato. Che ti hanno voluto bene. Quando tu non lo capivi, loro hanno capito per te che non era cosa che tu andassi in certi luoghi, che tu frequentassi certe compagnie, hanno deciso loro per te. E tu adesso sei qui e ringrazi il Signore. Stiamo attenti, vigiliamo, preghiamo per i nostri figli. Ma soprattutto, e lo ribadisco, genitori, preghiamo con i nostri figli. Perché loro ci devono vedere che preghiamo, ma devono sapere che preghiamo con loro e per loro, perché gli dà sicurezza questo. Gli dà sicurezza. Non lo voglio chiedere, non voglio dire alzate la mano, no, ma io vorrei dire solo questo. Ma quanto tempo passi in preghiera con i tuoi figli? A parte quanto tempo passi con i tuoi figli, ma in preghiera con i tuoi figli? Ma veramente noi, ma non l'abbiamo mai fatto. E io non ridisco per la terza volta, no? Un genitore, una coppia cristiana che non prega con i propri figli, gli fa mancare l'ossigeno. Poi dopo, sti figli da bambini crescono, cominciano a voler fare la loro vita, e poi tu cominci a piangere e dici, ma sti figli, ma perché non vogliono seguire, perché non vogliono ascoltare? Certo, tu puoi anche avercela messa tutta, ed è positivo quando tu davanti a Dio puoi dire, Signore, io ho fatto tutto quello che era in mio potere fare. Il problema è, hai veramente fatto tutto quello che era in tuo potere di fare? E l'altra domanda, lo stai facendo tutto quello che è in tuo potere di fare? Terza cosa, se hai perso contatto con i tuoi figli, devi tornare lì dove l'hai persi. Lo ripeto, se hai perso contatto con i tuoi figli, devi ritornare dove l'hai persi. Maria e Giuseppe avevano solo una chance, una possibilità di ritrovare Gesù. Dovevano tornare indietro. Dove lo avevano lasciato? Dove lo avevano visto per l'ultima volta? Al Tempio. E tu puoi ritrovare i tuoi figli. Genitore che c'ha il cuore straziato, tu puoi ritrovare i tuoi figli solo andando al Tempio, solo andando al Signore, solo andando in preghiera, lì ritroverai i tuoi figli. Lì c'è la presenza del Signore. Poi noi, perdonatemi se dico questo, no? Poi noi dobbiamo correre ai ripari, no? Quando i figli crescono e cominciano a ribellarsi e non vogliono più sentire niente della parola di Dio e non vogliono più venire in chiesa, poi devi correre ai ripari. E tutto quello che non hai fatto prima, per esempio frequentare regolarmente la chiesa, perché la chiesa non si frequenta solo la domenica, fratelli, la chiesa si frequenta 3 volte a settimana, il martedì c'è la riunione di preghiera, il giovedì c'è lo studio biblico, e se tu vuoi, tu puoi. È una questione di scelte. Però poi dopo, quando succedono i problemi, come corri, come devi andare a rimediare, come devi correre da quello specialista, come devi correre per andare da una parte e dall'altra, e corri, è vero, corri, e lo fai, lo devi fare. Ma la prevenzione è meglio della cura, e parlo ai genitori che hanno i figli piccoli adesso, la prevenzione è meglio della cura. La chiesa, più stai in chiesa e più i tuoi figli cresceranno dritti. Più frequenti la comunità, più sei assiduo e più la tua famiglia sarà benedetta. La vuoi una famiglia benedetta tu? Non ti lamentare poi. Non ti lamentare poi. Perché poi cerchi di rimediare, perché poi cerchi di recuperare. Fai in tempo quello che devi fare. Una volta che hanno capito che non c'era Gesù lì, Maria e Giuseppe sono corsi indietro subito a Gerusalemme, l'hanno cercato. E noi dobbiamo cercare il Signore. E lo troveremo il Signore. E Dio ci aiuterà. E anche se ti hanno detto non c'è niente da fare, non c'è più speranza, tuo figlio e tua figlia sono irrimediabilmente persi, ormai non c'è più niente da fare, tu sappi che se torni lì dove l'hai perso tuo figlio, Dio te lo ridarà. non delegare troppo ad altri, non essere tanto impegnato a non trascorrere tempo coi tuoi figli. È un investimento che fai per loro, ma anche per te, per il tuo futuro, per la tua serenità. Il tempo speso con i figli non è mai tempo sprecato, mai. Sempre sulla spiaggia, ricordo questo episodio, non mi ricordo se era Stefano o Emanuele, ma stavamo costruendo un castello di sabbia insieme, io mi divertivo più di mio figlio ovviamente, mentre costruivamo questo castello di sabbia si avvicina un signore, ma chi l'ha chiamato questo, no? Mi fa, ma lei si diverte così tanto a fare un castello di sabbia? Perché probabilmente mi avrà visto che ero forse abbastanza maturo da non fare più castelli di sabbia. Ero impegnatissimo in questo. Era bello sto castello di sabbia, no? Con tutti i grigi, fatto con tutte quante le... architettonicamente, carino. E io mi sono guardato e mi ho fatto, ma io aspetto tutto l'anno questo momento di fare castelli di sabbia con mio figlio. Lui era meravigliato di me, io mi sono meravigliato di lui. Ma non è la cosa più bella della vita stare insieme ai nostri figli e goderceli? Dio ce l'ha dati come un dono. Qualcuno li butta via i figli, noi li vogliamo amare, li vogliamo proteggere. Li vogliamo curare, li vogliamo stare vicini. Amen. E ricordiamoci, se facciamo delle promesse a un bambino, le dobbiamo mantenere. Perché un bambino tradito domani sarà un adolescente ribelle. Concludo. Signore, aiutaci a non essere distratti, superficiali nei confronti dei nostri figli, seguiamoli, amen, incoraggiamoli, preserviamoli, soprattutto diamogli un buon esempio, perché poi quando sono grandi gli diciamo perché non vai in chiesa e perché non ci vai tu, ti risponderà tuo figlio, io dovrei andare in chiesa, tu andavi quando ti pareva in chiesa, ci andavi una volta ogni tanto e perché io ci dovrei andare? Dagli un buon esempio ai tuoi figli. Ma io me lo ricordo quel collega mio di lavoro che si lamentava del figlio che fumava, no? Ma mio figlio fuma, io gli ho detto in tutta maniera, è un brutto vizio. Ma se tu ti fumi 4 pacchetti di sigarette al giorno, ma cosa pretendi da tuo figlio? Tu gli stai dando questo esempio e ti lamenti che lui fuma. Ma se non smetti tu? Ma guardate che a volte noi siamo incoerenti alla stessa maniera. Mandiamo i figli alla scuola domenicale. No, ce li porti tu alla scuola domenicale i tuoi figli. Se ci tieni, ce li porti alla scuola domenicale. Ah, ma adesso la classe inizia alle 5 e io mica posso venire in chiesa alle 5. Perché che devi fare? Che c'hai da fare la domenica tu? Se ci tieni i tuoi figli, ti farei tagliare le mani e i piedi per i tuoi figli, altro che un'ora prima in chiesa. Che poi in tutte le chiese evangeliche, adesso non è che noi siamo speciali, in tutte le chiese evangeliche d'Italia e del mondo, la scuola domenicale dei ragazzi grandi si fa prima del culto, perché loro dopo devono stare al culto. Preghiamo per la scuola domenicale, amen. Ma preghiamo che i genitori collaborino e come tu ti preoccupi dell'istruzione, della salute dei tuoi figli, ci tieni che si laureano, no? Ecco, tienici di più che la loro anima sia al sicuro. Ci alziamo in piedi, chiniamo il capo e preghiamo. Gloria a te, Signore. Veniamo a te come genitori insufficienti, come genitori carenti, come genitori che tante volte, quando correggiamo i nostri figli, non lo facciamo appropriatamente. Riconosciamo di non essere degli educatori brillanti. Riconosciamo che abbiamo sbagliato tante volte con i nostri figli. Ma Signore, ti vogliamo dire stasera che li amiamo con tutto il nostro cuore, che sono preziosi per noi e che non li vogliamo vedere perduti nelle vie di questo mondo, come purtroppo abbiamo visto, ahimè, di tante famiglie, smarriti, lontani dalla tua casa. A volte anche genitori molto consacrati hanno avuto il dolore di vedere figli allontanarsi, ma almeno non hanno il rimpianto di non aver fatto tutto quello che potevano. Signore, fa che nessuno in mezzo a noi abbia a piangere amaramente perché non ha fatto il suo dovere. E fa che ognuno di noi, che è ancora in tempo, possa correggere i propri programmi, i propri piani e mettere al primo posto te, Signore. Mettere al primo posto la salute della famiglia, quella spirituale, e comprendere che è importante andare alla casa del Signore. È lì nel Tempio noi troveremo ogni risposta e ogni soluzione. Signore, benedici ogni coppia. A volte ci sono tensioni anche nei matrimoni, ma ti vogliamo pregare, Signore, metti la tua pace. Fa che l'obiettivo comune dei figli, Signore, possa rinsaldare i matrimoni. Fa che l'obiettivo finale e comune possa essere il benessere della famiglia, mettendo da parte gli egoismi, mettendo da parte le ripicche, mettendo da parte tutte quelle cose che a volte si creano nei rapporti matrimoniali. Signore, benedici la tua Chiesa, benedici le famiglie, benedici i matrimoni, benedici figli e genitori, e resta con noi nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria al tuo nome, diamo gloria al Signore, benediciamolo, alleluia.